Siate santi perché io sono santo. Sono le parole che Dio dice al popolo di Israele, al popolo che si è scelto. E allora soltanto in questa prospettiva, nella prospettiva della santità, siamo in grado di prendere sul serio questo grande discorso della montagna che il Signore sta nuovamente, rifacendo per la nostra vita. Abbiamo iniziato, ricordate, dalla pagina delle beatitudini, e allora dobbiamo prendere sul serio queste parole che il Signore ci sta rivolgendo in queste domeniche. È veramente possibile vivere secondo queste parole del Signore? È veramente possibile vivere nella nostra vita il paradosso del Vangelo? È veramente proponibile questo stile di vita? Noi in queste domeniche siamo chiamati a riflettere sul fatto che, lo dicevamo anche nelle scorse settimane, non è possibile ridurre la nostra fede cristiana ad una serie di comportamenti, ad una morale, semplicemente. Perché la fede cristiana è qualcosa di molto più profondo, è qualcosa di molto più grande. Peggio ancora, la morale cristiana senza Cristo, perché poi quando riduciamo la morale ad una serie di comportamenti, diventa così. La morale cristiana senza Cristo non serve a niente, è immorale. Mentre pensiamo di fare qualcosa di positivo, invece non ce ne rendiamo conto che non facciamo nulla di buono. Ma se la prospettiva in cui noi ci mettiamo è quella di imitare Dio, di imitare il Padre, come tra l'altro lo stesso Gesù ci ha ricordato oggi, siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli, che è la stessa cosa di dire siate santi, perché io sono santo, come ha detto Dio al popolo di Israele, se questa è la prospettiva, allora la cosa cambia. E la cosa cambia anche profondamente, radicalmente. Divento capace di amare fino all'immaginabile. E divento capace di amare fino all'immaginabile perché sono amato così da Dio. Io faccio delle cose buone, non perché sono buono, non perché sono bravo, non perché sono appunto capace, ma perché Dio con la sua grazia mi rende tale. E questa è la prospettiva di fondo. Non perché mi sforzo, non perché sono un eroe, ma perché sono consumato dalla presenza di Dio. Perché l'incontro con Dio non solo mi ha cambiato radicalmente dal di dentro, ma l'incontro con Dio mi permette poi anche di cambiare le persone che incontro. Di cambiare anche in qualche modo, sia pur piano piano, ma di cambiare in qualche modo anche la vita, la realtà, il mondo che mi circonda. Il Vangelo di oggi inizia con questo proverbio, che è conosciutissimo, molto famoso, occhio per occhio, dente per dente, che a noi sembra un po' barbaro, un po' primitivo, anche come modalità, volete, di risoluzione delle controversie. In realtà era una forma di moderazione, era stata pensata da Mosè come una forma di moderazione, una forma di misura. La reazione doveva essere proporzionata al danno, all'offesa. Se tu ricevevi un torto, la persona che ti aveva fatto questo torto riceveva una pena uguale al torto che tu avevi ricevuto. E Mosè aveva scelto questa risoluzione insieme ad Aronne, perché diciamoci la verità, il popolo di Israele era un po' insopportabile, ne faceva di tutti i colori, allora si era un po' scocciato, cioè qua dobbiamo mettere, perché là facevano, chi metteva l'occhio, insomma, oddio, noi siamo molto uguali da questo punto di vista, dopo 2000 anni di storia, devo dire, non è cambiato molto, perché anche noi facciamo così, no? Se uno mi fa una cosa, la prima reazione che abbiamo è aspetta, tanto a fare che le cade a succedere, e magari reagiamo in maniera spropositata, poi dall'altra parte mica se lo tengono, e quindi dall'altra parte e quindi succedono le guerre. Allora Mosè, per mettere fine a tutto questo, ha pensato, no, a questa legge di moderazione. Se ci guardiamo attorno, già solo questo principio fisico aiuterebbe non poco l'umanità ad orientarsi verso la giustizia. Perché quante volte la reazione rispetto ad un torto subito è spropositata, è abnorme. E senza andare a cercare le grandi relazioni internazionali, pensiamo semplicemente ai rapporti in famiglia, pensiamo semplicemente ai rapporti che abbiamo in ufficio, in auto, Un piccolo gesto, una parola di troppo, scatena una reazione così eccessiva, uno scatto d'ira così eccessivo, che a volte si arriva anche alla morte. Ricordate quell'episodio di qualche tempo fa, dove quell'autista investì il cane di uno e questo poi finì ammazzato perché aveva investito il cane di questa persona, con tutto il rispetto del cane, per carità, per amor del cielo, ma mi pare che si arrivi veramente poi all'eccesso, no? Eppure Gesù non si accontenta neppure di questa norma di Mosè, che sembrerebbe primitiva, che sembrerebbe barbara e che invece aiuta anche a regolarizzare, in qualche modo a mantenere equilibrate, no? I rapporti di offesa e delle controversie. Gesù non si accontenta di questo e propone al discepolo di osare di più, di andare oltre. Dice addirittura di non opporsi al malvagio. Intendiamoci, se un pazzo ci sta facendo del male, e i pazzi ci stanno parecchi, da queste parti proprio abbastanza, devo dire, non ne manchiamo, sarà l'aria dell'ex manicomio, ma voglio dire, se un pazzo, voglio dire, ci sta facendo del male, un folle, uno squilibrato, uno spropositato, uno qualsiasi, non è che io dico accomodati pure, perché Gesù ha detto porgi l'altra guancia, fa di me quello che vuoi. Uno si difende e magari difende anche la persona cara, perché se vediamo che stanno facendo qualche cosa di male ad una persona noi cari, chiaro che noi ci difendiamo e la difendiamo. Ma qui Gesù sta dicendo qualcosa di diverso, non sta parlando di queste situazioni limite. Gesù sta dicendo che in determinate occasioni lo Spirito può infiammare i nostri cuori rendendoci capaci di donare la vita così come l'ha donata Gesù. Certo, noi nel quotidiano non ci succede, voglio dire, di rischiare la vita, no, tutti i giorni. Però nel quotidiano ci succede molto spesso di dover capire come reagire di fronte a determinate situazioni, come reagire ad una provocazione che ci viene fatta, perché spesso le provocazioni sono all'ordine del giorno. E poi a volte si incontrano proprio quelle persone che stanno con chi lo pensi, cioè ci siede la mattina e chi hanno, diciamo, ci siamo capiti, è vero. A volte ci sono proprio quelle persone, dice, ma tu vieni una capra, è così. Di fronte a questo, ecco, noi dobbiamo capire come reagire di fronte ad una provocazione che ci viene posta. E appunto pensiamo alle tante volte in cui ci siamo trovati nella condizione di reagire in malo modo, magari di assecondare la stanchezza o l'irritazione e di prendercela con qualcuno che magari non ci azzeccava proprio niente, o magari ci siamo sentiti questa parola di Gesù venirci dentro dal cuore ma non siamo riusciti a corrispondere a questa parola, per cui anche noi abbiamo avuto una reazione esagerata, una reazione spropositata. La storia da Santo Stefano, no, il primo martire, a San Francesco, a Gandhi, a tanti testimoni della nostra epoca, ci dice che la pace vissuta con profondità può davvero scardinare le logiche violente del mondo, no? Questa famosa, questo stile di vita di Gandhi, no? Della non violenza, che è riuscito poi attraverso questo stile di vita a riportare una condizione di democraticità in qualche modo anche nel suo paese. Era normale al tempo di Gesù amare e perdonare, perché al tempo di Gesù questa cosa era già prevista, era prevista e predicata dai rabbini. Ma l'amore e il perdono che i rabbini predicavano era semplicemente ristretto al popolo di Israele, per cui tutti quelli che si trovavano al di fuori del popolo di Israele venivano considerati nemici. Ecco perché il nemico veniva odiato ed ecco perché Gesù utilizza questa espressione forte, che era incomprensibile all'epoca di Gesù: amate i vostri nemici. Allora capiamo questa follia della predicazione di Gesù, che sovverte innanzitutto l'ordine. Amare chi ti ama non è opera meritoria. Pregare per chi ti è nemico, augurargli la conversione, non la morte, significa semplicemente imitare Dio, significa semplicemente imitare il Padre e imitare quel Figlio che sulla croce ha perdonato i suoi assassini. Questo significa essere cristiani. Cristiano da dove viene? Da Cristo, perché altrimenti ci chiameremo Dorianiani. Io mi chiamo Dorianiani. Esiste la setta pericolosa, quelle che si chiamano, quelle che fanno, sono Dorianiani. Quindi scappate, fuggite da questa setta. Cristiani no. Quindi se si chiamano cristiani vuol dire che dobbiamo fare le stesse cose che ha fatto Gesù Cristo, non cose diverse, le stesse cose che ha fatto Gesù, non una in più, ma neppure 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi meno, ce ne stanno tante. È normale trovare antipatico chi ti contrasta, è normalissimo, è normalissimo. L'antipatia e la simpatia generalmente non è un peccato. Che una persona mi sta antipatica non è un peccato, perché succede, pure io sono antipatiche, è un fatto, a volte anche si dice a pelle, no? Si dice così. Quindi è normale trovare qualcuno che ti sia antipatico, e ancora di più lo trovi antipatico se magari ti contrasta. È evangelico scegliere di passare sopra alle antipatie per trovare ciò che unisce. Il fatto che una persona mi sia antipatica non significa che io mi sento autorizzato a fare determinate cose con quella persona e magari a stuzzicarlo come lui mi stuzzica, a contrastarlo come lui mi contrasta. Questo non è evangelico. È normale difendere le proprie cose, il proprio territorio, la propria famiglia. È chiaro che è normale. Io difendo le cose che sono mie, le cose che mi sono guadagnato con sudore, tanti anni di sacrificio, tanti anni di lavoro. È normale difendere tutto questo, è normale difendere i propri figli, tutto. Ma non è evangelico scegliere il dialogo, scegliere il confronto, scegliere la conoscenza reciproca per difendere tutto ciò che io ho ottenuto. È normale che ogni tanto c'è una parte oscura dentro di me che viene fuori, che emerge e che non mi fa vivere secondo il Vangelo. È evangelico lasciare che la parte luminosa sconfigga questa parte negativa e peggiore di ciascuno di noi. Se essere cristiani non cambia le nostre scelte, se non cambia la nostra vita, le nostre reazioni, significa che il Vangelo davvero non ha scavato dentro il nostro cuore, significa che il Vangelo non ha arato il nostro cuore. Allora, questa mattina Gesù non la prende molto alla lunga, come faccio sempre. Gesù è diretto questa mattina, Gesù è asciutto, chiede tanto perché dona tanto, non vuole che i suoi discepoli siano all'acqua di rosa, che siano semplicemente bravi ragazzi e poi alla fine si scopre che sono un po' anonimi perché non appiccicano da nessuna parte, sono un po' insipidi, ricordate, se non siete il sale, se non siete la luce, ma vuole che diventiamo uomini e donne capaci di dire veramente chi è Dio, capaci di dire veramente attraverso l'atteggiamento, lo stile di vita, il comportamento, capaci di dire veramente chi è l'uomo. Ed è questa l'esperienza che noi facciamo ogni giorno, perché ogni giorno di fronte alla persona che è prepotente, se noi manteniamo la calma, se noi siamo sereni, anche di fronte alla persona che ci ha fatto un torto, senza alzare la voce, senza rispondere, no? Con la stessa moneta con cui veniamo attaccati, l'altra persona, guardate che si destabilizza. Allora la reazione può essere duplice: o si arrabbia di più perché va in breve, allora, o si arrabbia di più e se ne va perché vede che non c'è spunto e quindi se ne va, magari rimane della sua opinione, del suo torto, non vuole sapere niente, amarono d'accompagna, arrivederci, grazie, non fa niente. Oppure cambia perché rimane veramente colpito da quell'atteggiamento, no, di fermezza, di serenità, di tranquillità, di dialogo, di confronto. E poi l'altra esperienza che facciamo è che delle persone a noi colpisce innanzitutto il comportamento, il modo di vivere, lo stile di vita, più che le cose che dicono, perché le cose che dicono poi si possono pur dimenticare. E magari anche persone appunto che ci contrastano e che ci sono antipatiche possono dire delle cose sensate. Non è che mica debbano dire per forza di sciocchezze, ma non è quello che ci colpisce. Però ci colpisce molto quando per esempio una persona è gentile, ha un tratto gentile, è accogliente, ha sempre una parola per tutti, parla con tutti. Ci colpisce questa cosa, dice ma che brava persona che è questa. Sono gli atteggiamenti che ci colpiscono. Allora noi questa mattina, il Signore ci chiede di cambiare vita, di cambiare atteggiamento, di cambiare stile di vita. E Matteo conclude proprio così: imitate il Padre, imitate Dio, siate perfetti come Lui, non in uno sforzo impossibile, ma nell'accoglienza dell'opera che Dio compie ogni giorno per ciascuno di voi. La cosa che mi ha sempre incuriosito è il fatto che Luca, anche l'Evangelista Luca riprende questo testo del Vangelo che abbiamo ascoltato, però fa una correzione. perché dice: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Non dice siate perfetti, ma dice siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Aveva paura Luca dei cristiani che pensano di essere migliori, perciò dice così. Aveva paura, a volte la perfezione ci fa paura, che poi rischiamo poi di sentirci migliori degli altri. Allora Luca aveva paura di questo, perciò usa la parola misericordia. Aveva paura di quei cristiani che diventano professionisti nella fede, sanno tutto ma non sanno amare. Aveva paura di quelli che io chiamo i neofarisei. Sono belle facce, ma sono brutte cora. Questi sono i neofarisei, gente molto pericolosa. Giusti ma ipocriti. E la perfezione di Dio consiste non in una perfezione astratta, non in una perfezione direi quasi matematico-scientifica, no. La perfezione di Dio consiste nella sua misericordia, cioè nel guardare col cuore alla nostra miseria. Misericordia. Guardare col cuore alla nostra miseria. Imitiamo il Padre quando vediamo nel violento una scintilla di bontà da far crescere. Imitiamo il Padre quando guardiamo al lato luminoso della realtà e delle persone e anche di noi stessi. Imitiamo il Padre quando in noi è la compassione e non la violenza a prevalere. Se abbiamo fatto un cenno a questo eroismo della santità, siate santi perché io sono santo, questo eroismo della santità va riferito alla nostra capacità di saper superare noi stessi e di vincere tutte le nostre miserie, tutte le nostre fragilità, tutti i nostri limiti, prescindendo questo dai costumi, dai modi di essere, dai modi di fare, dalle concezioni di un mondo che soprattutto marcia in senso opposto a questo invito che viene oggi dal Vangelo di Gesù, che viaggia in un senso che ci chiede di essere perfetti in un modo completamente diverso da quello che dice Gesù. Alla determinazione di scegliere come condotta di vita quello che comunemente viene ritenuto assurdo, ridicolo e insensato, come l'amore vero, come l'amore disinteressato verso chi ti è nemico, verso chi ti è ostile. In questa decisione costante e ostinata per Cristo deve orientarsi sempre la nostra vita, perché deve essere sempre costante e ostinato il procedere verso un mondo che deve essere diverso, un mondo che deve essere migliore. E la diversità e la bellezza del mondo passa anche attraverso il mio piccolo cambiamento. Ricordate quella bella espressione di Madre Teresa di Calcutta, che diceva: noi siamo piccole gocce nell'oceano, diceva Madre Teresa di Calcutta, ma se l'oceano non avesse quella goccia, non potrebbe chiamarsi così.